Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. L'essenza stessa dell'infanzia è stata distrutta. Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite stabilisce che il deliberato attacco israeliano contro i bambini conferma l'intento genocida a Gaza. 10 anni di Brexit, il referendum che ha cambiato l'Unione Europea e il Regno Unito, visto dalla Scozia. A Bruxelles arriva una delegazione di talebani. Davanti alle continue violazioni dei diritti umani in Afghanistan, l'UE vuole concordare i termini per i rimpatri dei migranti. Stati Uniti, alle primarie di New York, un importante test per i socialisti sostenuti dal sindaco Mamdani. I risultati influenzeranno la direzione del Partito Democratico. Un altro giorno difficile per Pedro Sanchez, la moglie Begoña Gomez, convocata per restituire il passaporto, una misura cautelare considerata sproporzionata per il reato di corruzione. Rubrica sportiva, il pareggio di Capoverde al suo esordio ai mondiali è già entrato nella storia del piccolo paese africano. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Lo sentivate dai titoli, la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite su Gaza e i territori palestinesi occupati ha pubblicato oggi un nuovo rapporto, dopo quello di settembre 2025, con il quale ha stabilito che Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi e che questo è un fattore chiave per stabilire che quello in corso a Gaza è un genocidio. Il team investigativo aveva inizialmente stabilito nel rapporto di settembre che Israele aveva commesso un genocidio a Gaza. Nel rapporto di approfondimento pubblicato oggi affermano che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ne abbiamo parlato con Chris Sidoti, giurista del diritto internazionale ed uno dei 3 membri della Commissione ONU che ha redatto il rapporto.
Well, we've observed that the situation of children in Gaza and the West Bank, we looked at both, is actually...
Abbiamo osservato che la situazione dei bambini a Gaza e in Cisgiordania è davvero spaventosa, continua a essere spaventosa e di fatto per molti aspetti sta peggiorando. Il numero di bambini morti a Gaza è di per sé una cifra talmente enorme da risultare scioccante e angosciante. Sappiamo che sono stati identificati quasi 22.000 corpi di bambini morti come conseguenza diretta della violenza. E questo non è il numero totale di bambini uccisi a causa della guerra dal 7 ottobre 2023. Si tratta di circa 20.000 corpi di bambini identificati. Ci sono poi corpi non ancora identificati, bambini sepolti sotto le macerie, che si stima siano migliaia, bambini dispersi che potrebbero essere detenuti in Israele o essere morti. E questi sono solo i bambini che sono morti o potrebbero essere morti come conseguenza diretta della violenza. Ci sono anche bambini morti come conseguenza indiretta della guerra, ad esempio quelli che avevano patologie curabili che non hanno potuto essere trattate e quindi sono morti. A causa della terribile situazione sanitaria a Gaza, delle acque reflue che scorrono per le strade, dell'acqua contaminata e della mancanza di cibo, molte persone hanno contratto infezioni gravissime. Molti bambini sono morti a causa di malattie prevenibili e curabili, proprio per l'alto tasso di infezioni e malattie a Gaza. A tutto ciò si aggiungono la malnutrizione e la fame. Nel mio intervento alla conferenza stampa di oggi ho fatto riferimento al caso specifico di una bambina morta a 12 anni affetta da celiachia. Ora, la celiachia è una malattia comune, non è una malattia terminale. Richiede semplicemente una gestione oculata. Le autorità israeliane hanno liquidato la sua situazione e quella di molti altri bambini a Gaza, attribuendola a patologie preesistenti. Ma si tratta di una patologia preesistente che non avrebbe dovuto causare la morte. La causa della morte è stata la fame. Questa bambina non riusciva a procurarsi il cibo di cui aveva bisogno, ovvero cibo senza glutine. Ha perso un terzo del suo peso in 6 mesi. Si è ammalata gravemente, ha sviluppato un'insufficienza multiorgano ed è morta. Le autorità sanitarie hanno tentato di trasferirla fuori Gaza per curarla e salvarle la vita, ma la richiesta non ha ricevuto risposta fino a 2 settimane dopo il decesso, quando è stata approvata. Un esempio di ciò che posso solo definire insensibilità assoluta, brutalità totale e disprezzo per i bisogni di questa bambina di 12 anni. Quindi la cifra di 22.000 morti non include tutti questi bambini, come questa bambina, che sono morti in modo prevenibile, evitabile a causa delle condizioni a Gaza negli ultimi 2 anni e mezzo.
As a result of the conditions in Gaza over the last 2.5 years.
That's very important because and this is
immagino che il vostro rapporto servirà anche come materiale probatorio nell'indagine condotta dalla Corte Penale Internazionale e del processo per genocidio alla Corte Internazionale di Giustizia. In che modo e perché gli attacchi contro i bambini sono elementi chiave per stabilire l'intento genocida?
Key elements in establishing the genocidal intent as we said before.
The attacks on children firstly are part of the genocide.
Gli attacchi contro i bambini, in primo luogo, rientrano tra gli atti genocidari che abbiamo identificato. Ai sensi delle convenzioni sul genocidio, esistono 5 categorie di atti che costituiscono atti genocidari. Nel nostro rapporto dello scorso settembre abbiamo riscontrato che 4 di queste categorie di atti sono state commesse in relazione al conflitto di Gaza. E l'uccisione di bambini ne è una parte. Le lesioni che infliggono gravi danni fisici e mentali ai bambini ne fanno parte. Distruggere le condizioni di vita che rendono possibile una vita dignitosa e sana per i bambini fa parte di questo. La cosa significativa, tuttavia, è l'impatto di queste prove sulla scoperta dell'intento genocida. Non esiste alcuna ragione militare per l'uccisione di massa di bambini a Gaza. Non c'era alcun vantaggio militare da ottenere. E questo vale soprattutto quando i singoli bambini vengono presi di mira e uccisi individualmente. E ancora una volta abbiamo prove schiaccianti che cecchini e quadricotteri, una forma di drone, sono stati usati per colpire deliberatamente i bambini, uccidendoli con singoli colpi alla testa o alla parte superiore del busto. Ora, l'unico modo in cui possiamo spiegare tutto ciò, l'unica inferenza ragionevole, è in termini legali. Ciò si può dedurre dal modo in cui i bambini sono stati uccisi, feriti, resi orfani, fatti morire di fame, privati dell'istruzione, privati delle cure mediche. E l'unica inferenza che se ne può trarre è che si tratta di un intento genocida volto a distruggere, in tutto o in parte, la popolazione palestinese di Gaza.
La seconda parte dell'intervista in onda domani ad Esteri.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Dieci anni fa il referendum sulla Brexit che ha cambiato l'Unione Europea e il Regno Unito, oggi lo guardiamo da un punto di vista particolare, cioè quello scozzese, la cui comunità ha manifestato oggi a Bruxelles. Sentiamo Federico Baccini.
Dieci anni sono passati dal referendum che con uno scarto di poco più di 1 milione di voti ha portato alla decisione del Regno Unito di abbandonare l'Unione Europea. Un processo che è ancora in corso in un paese che non riesce a trovare stabilità istituzionale dopo aver effettivamente lasciato l'Unione. Ma c'è una parte del Regno Unito che non ha mai voluto la Brexit, né nel 2016 né oggi, e che in questo 10° anniversario del referendum ha voluto ribadire a Bruxelles la propria aspirazione a un futuro europeo. In Scozia il 60% degli elettori ha votato per rimanere nell'Unione Europea. La Scozia è una delle aree che resistono al buco nero e in quanto inglese la sostengo. Noi inglesi impareremo dalla Scozia. A un certo punto dovremo dire basta e rompere con questo processo. Le parole sono quelle di Anthony Barnett, scrittore inglese e fondatore del media indipendente Open Democracy, che ha voluto partecipare alla manifestazione organizzata dalla campagna paneuropea Europe for Scotland di fronte alle istituzioni dell'UE. L'obiettivo è mostrare che l'aspirazione del movimento indipendentista scozzese oggi non è tanto la secessione da Londra, ma guidare tutto il Regno Unito di nuovo verso l'Unione Europea e invertire un processo iniziato 10 anni fa che Barnett così descrive a Radio Popolare. La Brexit è come una supernova, una grande stella anziana che esplode. L'intero universo è rimasto sorpreso da questa enorme emissione di energia, perché la Brexit è stata un grido democratico degli inglesi. Ma poi la stella collassa in un buco nero e tutto, persino la luce, viene risucchiato. È proprio ciò che sta accadendo con la Brexit. Perché 7 primi ministri? Perché questo processo di collasso è ancora in corso. Per l'Unione Europea la Brexit rimane un enorme rimpianto, forse il più grande fallimento del non essere riusciti a convincere la maggioranza dei cittadini britannici che la scelta di uscire dall'Unione avrebbe portato solo a più problemi, non più soluzioni. I 10 anni che hanno seguito quel referendum l'hanno dimostrato e ora a Bruxelles le porte non sono chiuse a un ripristino dei rapporti. Difficile un ritorno come membro a pieno titolo, come spererebbero gli scozzesi, ma quantomeno un allineamento maggiore sui temi di interesse comune sembra possibile. La nuova crisi istituzionale, con le dimissioni di Starmer, l'ascesa del sindaco di Manchester Burnham e lo spettro passato, presente e futuro di Farage sempre all'orizzonte, di nuovo ritardano questo riavvicinamento, mentre le cornamuse scozzesi ancora suonano l'inno europeo tra Edimburgo e Bruxelles.
Restiamo a Bruxelles, ma per tutt'altro tema, oggi si è tenuto un incontro tra una delegazione talebana e funzionari dell'Unione Europea per discutere il rimpatrio di cittadini afghani presenti sul territorio europeo, un confronto che ha suscitato forti critiche perché se da un lato l'Unione Europea non riconosce ufficialmente i talebani, dall'altro rischia di legittimare un regime sempre più repressivo e il dialogo viene attivato unicamente per il tema dei rimpatri. Valentina Bosoni ne ha parlato con il giornalista esperto di Afghanistan Giuliano Battistone.
È una visita molto molto significativa, nasce da un invito della Commissione Europea, sollecitata da alcuni governi, una ventina di governi dell'Unione, che hanno chiesto che si trovasse un accordo quadro in qualche modo per fare ciò che l'Unione Europea già faceva, cioè rispedire, che faceva già ai tempi del vecchio regime, quello collassato nel 2021, cioè rispedire in patria, rimpatriare forzatamente, deportare con voli charter quegli afghani che abbiano commesso i crimini o che la cui richiesta di asilo sia stata rigettata dai paesi membri. È un accordo rischioso e tante associazioni per i diritti umani contestano alla Commissione Europea che in questo modo si legittima un governo che usa metodi molto violenti contro le donne, che discrimina, e contro il resto dei cittadini.
E c'è speranza di un maggiore dialogo fuori dall'argomento principale che sarà l'immigrazione?
Beh, diciamo che ai paesi, ai governi europei interessa il dialogo solo su certi settori, interessa dare una risposta alle opinioni pubbliche sul tema della migrazione, ma è davvero contestabile il fatto che si invitino a Bruxelles i rappresentanti di quello stesso governo che non si riconosce formalmente, ai quali si chiede invece il rispetto dei diritti umani. Ricordiamo che invece in Afghanistan, l'Afghanistan è l'unico paese al mondo che nega alle ragazze sopra i 12 anni l'accesso alle scuole, nega l'accesso all'università, e tutte le attenzioni di queste ore sono puntate su questa incongruenza tra richiesta di rispetto dei diritti umani da parte dei governi a parole e poi l'invito che viene fatto agli stessi rappresentanti del cosiddetto Emirato Islamico d'Afghanistan.
Questo incontro avviene in un momento particolare perché appunto nelle settimane scorse si è parlato tanto delle proteste dei RAT, delle grandi violenze sui cittadini. È una coincidenza?
È una cattiva coincidenza, è una anche qui un'incongruenza su cui le associazioni, gli attivisti, le associazioni della diaspora afghana, compresa quelle delle città principali di Roma e di Milano, stanno appuntando l'attenzione. Proprio poche settimane fa i talebani hanno dimostrato che tipo di interpretazione danno dell'attivismo, della possibilità di manifestare. Hanno represso nella violenza, uccidendo almeno 2 persone, delle manifestazioni da parte delle donne e degli uomini in ad Herat, città dell'ovest del paese. E poche settimane dopo, appunto, si aspetta che visitino Bruxelles.
Ora andiamo in Spagna con un altro giorno difficile per Pedro Sanchez. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
È stato un altro giorno difficile per Sanchez. Oggi pomeriggio sua moglie Begoña Gomez è stata convocata dal Tribunale di Madrid per restituire il passaporto. Si tratta di una delle misure cautelari imposte dal magistrato che ha deciso il rinvio a giudizio di Begoña Gomez per corruzione nella gestione di un master di cui era direttrice all'Università Complutense di Madrid. Una decisione che ha indignato i socialisti perché un simile trattamento, il ritiro del passaporto e l'obbligo di comparire ogni 15 giorni in tribunale non è tipico per un reato di corruzione minore come quello imputato alla moglie di Sanchez. Si tratta di misure cautelari riservate a delitti come il narcotraffico. E infatti il Consiglio Generale del Potere Giudiziario, il CSM spagnolo, ha aperto un'indagine disciplinaria per abuso di potere per le ragioni con cui il giudice Juan Carlos Peinado ha giustificato questo provvedimento. Nell'ordinanza infatti ha scritto che la scorta di Begoña Gomez potrebbe aiutarla a fuggire, un'affermazione che ha indignato i sindacati delle forze dell'ordine e provocato una condanna unanime. Per il governo di Sanchez però si tratta dell'ennesima prova dell'ossessione del giudice contro Begoña Gomez. La moglie del premier ha presentato un ricorso contro le misure cautelari e non sarebbe la prima volta che le decisioni contro di lei vengono annullate in appello per non essere conformi al diritto. Un caso strano quello di Gomez, partito dalle denunce di due associazioni di estrema destra basate su notizie contro la moglie di Sanchez pubblicate dai giornali. Un caso in cui anche il pubblico ministero chiede l'assoluzione perché secondo la Guardia Civil non ci sono indizi di reato e invece a giudicarla sarà una giuria popolare, una scelta anomala per un reato finanziario di scarsa entità come quello imputato alla moglie di Sanchez. Una strategia che però al di là dei criteri strettamente giuridici è riuscita ad ottenere il maggior danno politico e d'immagine nei confronti di Sanchez sia a livello spagnolo che internazionale. Tra i socialisti però c'è anche chi critica la strategia di Sanchez. Durante mesi ha lasciato cadere alcuni dei suoi più stretti collaboratori toccati da indagini invece di difenderli. Ha cercato di prendere le distanze soprattutto da chi poteva restare compromesso in casi di corruzione, ma così ha aperto una breccia nella resistenza dei socialisti, come nel caso dell'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, ex braccio destro di Sanchez. È di ieri infatti la condanna a 24 anni per aver ricevuto 400.000 euro di tangenti per la compravendita di mascherine durante la pandemia. Una condanna che non ha stupito nessuno perché Ábalos era già stato allontanato da tempo da Sanchez. Quello che si è stupito è la pena, 24 anni di carcere, una delle più alte per un reato non di sangue. Solo 4 anni con sospensione dell'entrata in prigione invece a Víctor de Aldama, l'imprenditore che avrebbe dato ad Ábalos le mazzette, un imprenditore che ha partecipato a diverse manifestazioni di estrema destra. I giudici però lo hanno premiato perché ha confessato e collaborato con la giustizia per incastrare l'ex ministro. Per i socialisti invece è un segnale della magistratura per spingere altri implicati nei processi contro il Partito Socialista a parlare in cambio di una sentenza minima. E sono sempre di più i socialisti, come l'ex ministro dei trasporti Oscar Puente, che parlano apertamente di una magistratura schierata contro Sanchez con il solo obiettivo di far cadere il suo governo a qualsiasi costo.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi negli Stati Uniti ci sono le primarie di New York, un test importante per l'ala socialista del Partito Democratico. Sentiamo Roberto Festa.
Non ho mai visto qualcosa di simile negli ultimi 15 anni. Lo ha detto un veterano del giornalismo politico, Harry Enten di CNN, a proposito dell'ascesa dei Democratic Socialists of America. A sorprendere sono anzitutto i numeri. Erano poche migliaia i membri quando nel 1982 furono fondati appunto i Socialisti Democratici d'America, che volevano rappresentare il luogo, diciamo, il movimento di fusione, d'innesto delle rivendicazioni organizzazioni operaiste e classiste della Old Left con quelle più legate ai movimenti della New Left. Ancora nel 2015 i membri del movimento del partito erano 15.000, oggi sono 100.000. Il movimento non è cresciuto solo per numero di membri, a crescere è stata la capacità di incidere nella realtà e nella società americane. I Democratic Socialists of America, sempre all'interno, lo ricordo, del Partito Democratico, hanno cominciato a fare eleggere amministratori locali, sindaci, deputati, senatori degli stati. Hanno poi puntato più in alto, arrivando al Congresso di Washington con alcuni deputati, per esempio Alexandria Ocasio-Cortez, che si sono uniti all'unico socialista presente per anni al Congresso, appunto il senatore Bernie Sanders, che però non ha la tessera del partito. Uno dei momenti cruciali di passaggio è stata però sicuramente l'elezione a sindaco di Zohran Mamdani, che ha mostrato la forza, la vastità di ambizioni del movimento, del partito, un socialista alla guida della città simbolo del capitalismo. La crescita è stata anche allargamento geografico. Dalle roccaforti progressiste della East Coast, del Vermont, del Massachusetts, di New York City, i socialisti democratici si sono mossi e hanno allargato la loro presa e influenza politica ad altre aree della East Coast, fino al Midwest, fino alla West Coast. La prossima tappa della loro avventura politica sono comunque le elezioni di midterm il 3 novembre e qui è ancora Zohran Mamdani a giocare un ruolo importante. A 6 mesi dall'inizio del suo mandato come sindaco di New York e dopo le prime vittorie politiche su temi come l'assistenza all'infanzia e la tassazione dei ricchi, Mamdani sta ora appoggiando quei candidati appunto per le elezioni di midterm allineati con i valori socialisti e filo-palestinesi che lo hanno portato all'elezione. Sostiene in particolare 3 candidati al Congresso, alla Camera per lo Stato di New York, Brad Lander, Claire Valdez e Daria Lisa Avila Chevalier, che sfidano i deputati uscenti o i candidati sostenuti dall'establishment democratico. E la cosa ha irritato non poco la leadership di Washington. New York è comunque il caso più eclatante di questo nuovo vigore politico dei socialisti americani, ma non c'è appunto solo New York. In diverse città, stati, alle primarie, i socialisti, che corrono, lo ripeto, all'interno del Partito Democratico, sfidano i candidati ufficialmente sostenuti dal Partito Democratico. All'orizzonte ci potrebbe essere uno scontro, dagli esiti imprevedibili, tra le due anime democratiche.
Aziende senza umani al comando ma legalmente riconosciute e gestite da algoritmi è la nuova proposta del presidente argentino Javier Milei. Sentiamo Marta Facchini.
Milei vuole rendere l'Argentina un paradiso per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Su un articolo pubblicato sul Financial Times, Milei ha annunciato la creazione di una nuova categoria giuridica per le aziende non umane. L'idea è conferire personalità giuridica a responsabilità limitata alle aziende gestite da sistemi di intelligenza artificiale o ad aziende in grado di operare tramite algoritmi. Queste potranno godere degli stessi benefici delle aziende tradizionali, per esempio potranno possedere beni, assumere dipendenti o fare donazioni a sostegno di campagne politiche. L'annuncio sta suscitando molte polemiche in Argentina. Non è l'unico a mostrare le posizioni del presidente nei confronti dello sviluppo delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale, senza considerare le possibili conseguenze etiche sul lavoro e sulla gestione dei dati. A maggio Milei aveva annunciato il lancio di un programma chiamato Gemello Digitale, che userà l'intelligenza artificiale per sviluppare politiche pubbliche. Secondo le poche notizie ufficiali rilasciate finora, il programma userà l'intelligenza artificiale per elaborare grandi quantità di dati provenienti sia dai ministeri sia dal settore privato. Diversi esperti stanno mettendo in guardia sulle somiglianze che le idee di Milei hanno con alcuni progetti proposti da Palantir, l'azienda di Peter Thiel. Palantir è al centro di numerose controversie perché i suoi software permettono di integrare e analizzare enormi quantità di dati provenienti da fonti diverse, rendendo più efficaci le attività di intelligence. I critici sostengono che facilitano forme di sorveglianza molto invasive, soprattutto quando sono utilizzati da governi e forze dell'ordine per tracciare persone e spostamenti. Palantir ha collaborato con ICE, l'agenzia statunitense che si occupa di immigrazione e controlli alle frontiere, accusata di usare pratiche coercitive e violente, lesive dei diritti delle persone migranti. Thiel è arrivato in Argentina ad aprile per incontrare Milei. I due si erano incontrati nella Casa Rosada, la sede del governo, e alla stampa non era stato permesso partecipare all'incontro. Il miliardario ha poi avuto incontri con ministri, imprenditori e ha viaggiato in altre province del paese. Secondo la stampa argentina, Thiel starebbe per ricevere la cittadinanza e avrebbe il piano di trasferirsi a vivere a Buenos Aires, dove ha già comprato una casa in uno dei quartieri più esclusivi della città. Con Milei condivide le posizioni politiche di estrema destra, oltre alla stessa visione sull'economia e sulla limitazione degli interventi dello Stato. In una intervista, Milei ha definito lui e Thiel due persone molto simili. In particolare, il presidente ha definito il loro primo incontro come un incontro tra due anarcocapitalisti.
In chiusura la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Dopo il primo assolutamente inatteso pareggio, i primi inattesi gol e il secondo, sempre inatteso, punto in classifica. L'esultanza dei tifosi di Capoverde in tribuna allo stadio di Miami ha accompagnato il 2-2 con cui Tubarões Azuis, gli squali blu come sono soprannominati i calciatori della nazionale, hanno fermato l'Uruguay. Due pari contro la Celeste e contro la Spagna, due squadre più forti e vincitrici nella loro storia di almeno un mondiale, sono stati risultati da sogno con cui Capoverde ha iniziato la sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo. La rivista di sport The Athletic ha definito Capoverde il perfetto antidoto alla narrazione che, per la verità con pochi argomenti concreti, vorrebbe questi mastodontici mondiali a 48 squadre come mondiali riempiti di squadre senza qualità. Il lavoro tattico e di ricerca con cui Capoverde ha plasmato e reso competitivo il suo gruppo è la dimostrazione di come l'allargamento del numero di partecipanti non abbia di per sé reso questi mondiali più poveri. Con poco più di 500.000 abitanti sparsi nel suo arcipelago a qualche centinaio di chilometri dalle coste del Senegal, Capoverde sta vivendo questo debutto mondiale come uno degli eventi più significativi della sua ancora giovane storia. In un'intervista dello scorso autunno al Guardian, il direttore nazionale del protocollo di Stato, José María Silva, aveva definito la qualificazione ai mondiali un evento fondativo secondo solo all'indipendenza dal Portogallo di poco più di 50 anni fa, e alle prime elezioni a cui parteciparono più partiti politici, avvenute nel 1991. Per entrare in questi mondiali, Capoverde ha dovuto superare il favorito Camerun, e lo ha fatto anche grazie a un processo di reclutamento di giocatori con doppia cittadinanza, cominciato nei primi anni 2000. 15 dei 26 calciatori della nazionale sono nati lontano da Capoverde, 6 sono nati nella sola Rotterdam, nei Paesi Bassi, più dei 4 nati nella capitale capoverdiana Praia. Il contributo delle diaspore è stato quindi fondamentale fin qui per il percorso degli squali blu. Il primo storico gol di Capoverde ai mondiali, quello del vantaggio provvisorio contro l'Uruguay, lo ha segnato il centrocampista Kevin Pina. Un passato da migrante negli Stati Uniti e anche da ex calciatore, dal momento che dopo essere stato scartato da giovane in una serie di provini con società portoghesi, aveva anche smesso di giocare per un periodo.
È una sorpresa per noi perché trabalhamos muito e estamos focados, sempre queremos mais e mais. Para o mundo pode ser uma surpresa, mas para nós não.
Per il mondo potremmo essere anche una sorpresa, ma per noi stessi non lo siamo. Lavoriamo molto, stiamo sempre concentrati, miglioriamo di partita in partita, ha detto Kevin Pina dopo il pareggio con l'Uruguay. Ora resta ancora la sfida con l'Arabia Saudita in programma nella notte italiana di sabato per cercare di cogliere la qualificazione ai sedicesimi di finale. Un passaggio del turno che sarebbe un altro passo nella storia per un paese che sogna ai suoi primi mondiali.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.